Buon pomeriggio a voi, cari ascoltatori di Radio Mach 5. Qui vi parlano Antonio e Deborah della classe terza A delle medie Luigi Pirotta di Desio. Oggi siamo qui per raccontarvi e condividere con voi un'esperienza fantastica che la nostra prof di lettere ci ha fatto vivere l'anno scorso. E per questo io la ringraziamo. Dopo la lettura del libro L'ultimo lupo di Mino Milani, si è scoperto che molte persone della mia classe, come il nipote della storia di Milani, con lo zio Mario, hanno un forte e indissolubile legame con i propri nonni. Io non sono da meno, sapete? Mio nonno è un contadino della Basilicata, quasi analfabeta, molto sensibile, che sin dalla mia nascita mi ha sempre voluto un bene incredibile. Ricambiato con un sentimento altrettanto forte da parte mia. Da quando avevo 7 mesi, mi abituò alla campagna e ai ritmi della terra, dicendo che un giorno sarebbe stato compito mio curarla e coltivarla. Mio nonno ormai è stanco, distrutto dalle continue depressioni che lo colpiscono ogni qualvolta io torno ad Esio, dopo le vacanze. A me dispiace molto, ma spero che la mia voce, trasmessa su questo canale radiofonico, se l'ascolterà, gli potrà tenere compagnia.
Questa testimonianza, con altre simili dei nostri compagni, hanno convinto la nostra prof di lettere ad intraprendere con la nostra classe il progetto Arca, che prevedeva 4 incontri con alcuni anziani a 6 arzilli, ospiti della casa di riposo Arca, che di buon grado hanno accettato di impegnare un po' di tempo con noi. Prima di recarci da loro abbiamo scritto lettere di presentazione per non cogliere impreparati. Al nostro primo incontro con gli anziani ci siamo divisi in più gruppi e ciascuno ha incontrato un vecchietto. I nomi dei nostri anziani erano Lidia, Iris, Esther, Alberto, Romolo, Giuseppe e Maria. Alcuni si sono persi per strada come Giuseppe, che è tornato in Sicilia, o si sono aggiunti come il signor Vincenzo.
Durante gli incontri siamo rimasti assolutamente impressionati dalla vitalità e dall'impegno con il quale i nostri nonnini hanno collaborato con noi. Sempre al primo incontro ci siamo meglio presentati e abbiamo spiegato le nostre intenzioni. Loro si sono raccontati e le 2 ore che avevamo a disposizione sono volate. Dopo il primo incontro ci siamo messi subito all'opera per creare modelli di intervista su scuola e lavoro, che al secondo incontro abbiamo proposto loro. Io penso che questo incontro sarebbe servito a molti ragazzi per capire come siamo fortunati. Noi possiamo andare a scuola, non ci tocca di lavorare a 12 anni. E nella nostra scuola non ci sono le verghe per picchiarci sulle mani. Però loro amavano la scuola, era un modo per migliorarsi. Per molti di noi è solo una palla al piede.
Raccontandoci le loro storie, alcuni ci hanno detto che avevano combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano stati prigionieri in Germania. Così abbiamo pensato di organizzare un incontro solo per quell'argomento. Secondo noi, questo è stato per loro un sacrificio che hanno fatto per accontentarci. L'abbiamo intuito dalle loro parole commosse, dalla rabbia, dal rancore e dalle voci cupe con le quali ricordavano le loro tragiche esperienze. Abbiamo riflettuto a lungo su questo incontro, dalle loro testimonianze abbiamo tratto molto. Abbiamo capito che siamo fortunati a vivere in un periodo di pace e di democrazia.
Per il 4° incontro, quello d'addio, è stato una festa nella quale abbiamo suonato, cantato, ballato e mangiato. Sono rimasto colpito nel momento in cui ho visto le facce dei nostri anziani commuoversi quando abbiamo annunciato loro che quello sarebbe stato l'ultimo incontro. A fine anno abbiamo fatto una mostra del nostro lavoro. Era bellissima e molti l'hanno saputa apprezzare. Forse nel mese di gennaio l'allestiremo alla casa di riposo. Questa esperienza mi ha fatto riflettere molto. Ho lavorato tanto e con impegno, insieme agli anziani, e mi sono affezionato soprattutto ad Esther, l'anziana con la quale il mio gruppo si è più volte incontrato. Spero, amici ascoltatori, che abbiate capito il nostro messaggio. Ogni anziano è un pozzo di esperienze. Magari la carrucola cigola un po', ma l'acqua di quel pozzo è la migliore che ci sia.
Passiamo ora alla linea a Lorenzo, che vi parlerà dell'ultimo lupo. Passiamo ora alla linea a Lorenzo, che vi parlerà dell'ultimo lupo.
Cari radioascoltatori, ora vi parlerò di un libro che abbiamo letto in prima media e che ci era piaciuto particolarmente perché parlava di un forte legame fra un ragazzo e un vecchio, un legame importante per tutti e due, simile al rapporto che lega alcuni di noi ai loro nonni. Anche per me è così. Anche se viviamo lontani, io ad Esio e lui in un piccolo paesino del Piemonte vicino a Chivasso, la nostra unità è molto intensa. Il libro in questione è di Mino Milani e si intitola L'ultimo lupo. Parla di Mario Calvi, un anziano signore ex guardia boschi, di un paesino dell'Abruzzo e di Enzo, suo pronipote, che fino a 12 anni non l'aveva mai incontrato. A causa di una caccia al lupo progettata dal padre di Enzo e dai suoi amici, il ragazzo viene parcheggiato per un giorno e una notte a casa dello zio Mario, e inizialmente Enzo è ostile nei confronti dell'anziano zio, e lo segue controvoglia, ma non può fare a meno di vedere la bellezza del bosco e della montagna, di sentire la fragranza delle fragoline, di provare curiosità per le tracce degli animali selvatici e per le uova nei nidi che il vecchio Mario gli faceva vedere. Enzo dice una cosa, ma dentro ne pensa un'altra. Non ha nessun legame con quel vecchio, ma c'è un momento in cui le cose cominciano a cambiare, ed è quando i due sono davanti alla grandiosa bellezza della valle da cui sta scendendo una leggera nebbia. Il paesaggio è così bello che Enzo pensa a Melania, la ragazza a cui vuole molto bene, mentre Mario inizia a recitare una poesia che anche Enzo conosce. E, a un certo punto, il vecchio si interrompe e non sa più continuare. Continua per lui e Enzo, che si accorge della commozione di Mario. In questo momento il vecchio e il ragazzo si incontrano. Le ore successive alla cena, il dopo cena, con il meraviglioso spettacolo delle lucciole, non fanno altro che approfondire l'incontro fra i due. E così Enzo si accorge che Mario non ha le mani sporche, ma solo callose, che ha ancora tutti i suoi denti bianchi, che ha degli occhi azzurri sinceri, capaci di leggere dentro le persone. Insomma, che non è così diverso da lui, ma è solo più vecchio. Si dicono delle cose. C'è anche silenzio tra loro, ma quelle parole scavano dentro ad Enzo. La vita non è facile, bisogna sempre fare delle scelte, ma non c'è da aver paura. A volte bisogna scappare, perché sennò si muore. E domani qualcun altro dovrà scappare. Sono frasi che il ragazzo ascolta e che non dimenticherà più. Anche noi abbiamo fatto tesoro degli insegnamenti di questo libro, e forse, andando dagli anziani, ci aspettavamo di fare degli incontri significativi. È stato così come è successo ad Enzo? Giudicatelo voi stessi.
Prosegue la nostra trasmissione con Dario, che ha intervistato la nostra insegnante.
Intervistiamo ora la professoressa che ci ha guidato nella realizzazione del progetto Arca. A chi è venuta l'idea del progetto Arca?
Ho sentito parlare del progetto Arca in collegio docenti, perché è lì che noi insegnanti discutiamo della didattica e decidiamo se aderire o no a proposte esterne alla scuola. Questo progetto è stato proposto dal comune di Desio e mi è sembrato subito interessante per la seconda A. Sono andata alla casa di riposo dove c'è stato un incontro fra insegnanti di varie scuole elementari, medie e superiori. Ovviamente ciascun ordine di scuola si è incontrato con gli anziani con modalità adatta alla fascia d'età.
Con chi ha collaborato nella fase di progettazione?
Ho collaborato specialmente con Giulia, un'educatrice che lavora con gli anziani e che salutiamo perché è stata molto disponibile. Ringrazio le mie colleghe Colombo e Abile che si sono coinvolte nel progetto con entusiasmo e competenza.
Qual era lo scopo finale del progetto?
Non certo di andare a trovare i vecchietti per sentirsi buoni. Lo scopo è stato favorire un incontro fra i ragazzi ed alcuni anziani particolarmente arzilli. Alcuni ragazzi della mia classe avevano già un rapporto significativo coi propri nonni, ma per altri ragazzi gli anziani erano emeriti sconosciuti. Io penso che gli anziani ci possano dare molto, che portano con sé una miniera di esperienze e aspettano solo l'occasione buona per poterle comunicare. Noi abbiamo offerto loro un'occasione che non si sono lasciati scappare.
A suo parere l'obiettivo è stato raggiunto?
Io penso che si siano raggiunti vari obiettivi. I ragazzi hanno partecipato a tutte le fasi del progetto con entusiasmo e serietà. hanno prodotto molti testi e dal mio punto di vista di insegnante di lettere anche questo è positivo. Gli anziani si sono affezionati a noi e si sono raccontati anche quando questo sollevava ricordi dolorosi. Ci hanno dato molto di più rispetto a quello che ci aspettavamo e si è creato fra i ragazzi e gli anziani un legame che mi ha commosso e che spero possa continuare nel tempo.
Cari ascoltatori, vi starete chiedendo chi erano quei vecchietti arzilli che ci hanno incontrato. Ed eccovi accontentati. Inizierà Dario a descrivere Alberto.
Alberto era un uomo alto con il viso rugoso e di un rosa scuro. I suoi occhi erano infossati e castani, il suo naso era grande e schiacciato, le labbra erano piccole e secche e la fronte era corrugata con i capelli presenti solo sul retro. Era sempre vestito con una camicia azzurra e un golf grigio topo e con un paio di pantaloni di stoffa scura. Ci ha raccontato che quando era ragazzo ha frequentato solo le elementari e le medie, dopo di ciò ha fatto la scuola tessile, ma quando scoppiò la guerra fu chiamato alle armi e fu catturato dai nazisti. Quando tornò a casa dei campi di concentramento, continuò la scuola che aveva lasciato per poi aprire una sartoria e ha lavorato con sua moglie per tanti anni e purtroppo adesso ormai è morta. Il signor Alberto ha raggiunto la bella età di 94 anni.
Adesso la nostra compagna Eire vi parlerà di Iris.
Aveva i capelli bianco-grigiastri sorretti da un cerchietto. Aveva gli occhi infossati ma di un bel marrone ed un naso dritto ma grosso sul quale erano appoggiati degli occhiali marroni a fanale. La bocca era piuttosto strana perché il labbro superiore era sottile mentre quello inferiore carnoso. In più aveva anche le labbra tutte screpolate. Aveva, come tutti i vecchiatti, un paio di guance cadenti e il viso rugoso. Al primo incontro era vestita con un maglioncino, una lunga gonna ed una sciarpa tutta colorata. Iris aveva 84 anni ed era in casa di riposo da 3 anni e mezzo. È nata in un paesino chiamato Castel Guglielmo, in provincia di Rovigo, in Veneto. Ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, perché poi doveva aiutare i genitori. Iris ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale di persona. Prima di venire ad Esio, viveva col marito Cinisello Balsamo. Ha 2 figli, uno di 61 anni e uno di 56, ha anche 2 sorelle e aveva un fratello che però è morto purtroppo.
Ora passiamo nuovamente alla linea Lorenzo, che vi descriverà il signor Giuseppe.
Giuseppe è un signore di 85 anni, di origine siciliana, il quale a causa della guerra si è dovuto trasferire al nord. Giuseppe ha un viso sempre sorridente di carnagione abbronzata e i suoi occhi sono verdi. Al contrario di molti anziani, ha ancora tutti i denti e anche bianchi. I pochi capelli rimasti sono anch'essi bianchi. Di corporatura è abbastanza magro. Le sue mani sono callose e rovinate a causa del suo lavoro. Faceva il vetraio. Giuseppe è un anziano molto simpatico e desideroso di parlare e di sentirsi ascoltato. Infatti, quando l'abbiamo conosciuto, ci ha raccontato tutta la sua vita. Lui era molto affezionato a sua moglie, la quale è deceduta 4 anni fa. Inoltre è molto legata alla sua terra natia ed adesso sappiamo che si è trasferito definitivamente in Sicilia, dove vive in un'altra casa di riposo. Una particolarità di Giuseppe è che amava la musica lirica. Ce ne siamo accorti perché ci ha accolti sulle scale con la sua voce forte intonata, che cantava qualche aria del Rigoletto.
Sentiamo adesso da Martina la descrizione di Romolo.
Romolo è nato in un paesino di montagna, in provincia di Vicenza, dove ha fatto le elementari e per 3 anni un corso di avviamento al lavoro. Ci ha raccontato che ai suoi tempi si usava molto imparare poesie e filastrocche a memoria, e molte se le ricordava ancora bene. Una volta, per castigo, la sua insegnante, da un giorno all'altro, gli ha dato da imparare una filastrocca a memoria, che ci ha recitato. Ha fatto una scuola di aeronautica, ha partecipato alla guerra e ci ha parlato di tante cose che gli sono successe. Non vi sto qui a raccontare tutto, però una cosa importante è che Romolo non era nella casa di riposo perché stava male, ma perché sua moglie non era più autosufficiente e lui è andato per farle compagnia. Ora sua moglie è morta, ma lui è rimasto lì, perché ha due figli che abitano lontano, uno in Sardegna e l'altro nelle Marche a Fabriano, e non vuole essere di peso a nessuno. È addirittura bisnonno, perché suo nipote in Sardegna ha avuto un bel bambino. I suoi figli li vede raramente, si parlano solo per telefono. Vi chiederete che aspetto abbia Romolo. È un vecchietto molto sincero e simpatico, almeno questa è l'impressione che mi ha fatto. Un uomo di media statura, magro magro, con gli occhiali su un naso affilato e i capelli bianchi. Molto dolce e sensibile, ce l'ha fatto capire quando ci ha parlato di sua moglie. Se la ricordava benissimo, perché l'amava. Ci ha detto che quando vuoi bene a una persona non la dimentichi mai. Quando una volontaria è venuta a dirci che dovevamo salutarci, mi è dispiaciuto e non mi è sembrato fosse passato così tanto tempo.
E ora la descrizione della signora Esther da parte di Fabio.
Salve a tutti, io sono Fabio e vi parlerò di Borea Esther, un'anziana signora che ho incontrato più volte con il mio gruppo. Lei ha 79 anni ed è arzilla e simpatica. È nata a Fardella, in Basilicata, ma ora vive ad Esio, nella casa di riposo Arca. Esther aveva un viso pallido e rugoso, ma tondo. I suoi capelli erano piuttosto corti e mossi, vaporosi e bianchi, ma con delle sfumature più scure in mezzo. I suoi occhi azzurri e un po' infossati erano molto attenti, e sul dorso delle sue mani pallide, che si muovevano e gesticolavano mentre lei parlava, si intravedevano le vene. Esther era vestita con un grembiule da casa e un golf colorato. Al contrario delle altre anziane, era calorosa e preferiva le maniche corte. Esther ci ha parlato di lei, narrandoci che da piccola lavorava nel negozio dei suoi genitori e che ha frequentato solo la quinta elementare. A 21 anni si è sposata e per motivi di lavoro nel 54 si è trasferita ad Esio, dove lei e suo marito hanno aperto un negozio di mobili. Ha due figlie che ora hanno 49 e 51 anni. Esther aveva una stanza tutta per sé e la sua stanza era piena di quadri e fotografie. Ama molto lavorare all'uncinetto ed è una persona molto credente. Infatti la sua stanza è piena di oggetti sacri, tra cui un quadro all'uncinetto fatto da lei raffigurante Padre Pio.
Ed ecco l'ultima anziana che abbiamo incontrato il 4 dicembre. Riccardo ci parlerà di Maria.
Maria è una vecchietta non molto alta, un po' gobbetta e di corporatura media. Ha gli occhi castani, i capelli corti e bianchi e porta sempre una camicia bianca con una gonna blu. Ha 84 anni e ha avuto un'infanzia difficile perché ha perso suo padre e sua sorella che è morta in età giovanile. La sua famiglia era composta da Piera, Silvio, Oreste, Carlo suo padre e sua mamma Carla. Maria lavorava alla fabbrica delle tilane, 8 ore al giorno, con centinaia di altre donne. Maria non amava molto gli animali, ma aveva dei conigli che mangiava il giorno di Natale. Lei non si è mai sposata. A dire il vero, durante il primo incontro si è mostrata un po' restia nei nostri confronti, ma poi si è sciolta ed è stata cordiale come gli altri anziani.
Buongiorno mia signorina, le posso offrire un caffè? Viaggio da questa mattina in cerca di lei. Vedo l'azzurro del mare nei suoi occhi così blu. Sintomi di un grande amore, io vorrei darle del tu. Vorrei farti sognare, portarti a ballare, stringerti tanto da non respirare, perdermi in ogni minimo particolare di te. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano. Semplicemente una chimia che già ti fa sentire mia. Come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo. Mi sono immaginato.
di me. Buongiorno mia signorina, le posso offrire un caffè? Viaggio da tutta la vita in cerca di lei. C'è l'infinito del mare in quei suoi occhi così blu. È certamente già amore, Dio, vorrei darle del tu. Potrei stare a guardare e brammarti per ore, baciarti tanto da non respirare, perdermi in ogni minimo particolare di te. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano. Semplicemente un'alchimia che già ti fa sentire mia come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo. Mi sono immaginato tutto quanto. E intanto tu rimani lì seduta per il tuo caffè senza di me. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano. Semplicemente un'alchimia che già la fa sentire mia come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo. Mi sono immaginato tutto quanto. E intanto tu rimani lì seduta per il tuo caffè senza di me, senza di me, senza di me. Balla come sei bella, lascia.
Cari radioascoltatori, penso che ormai abbiate un'idea delle persone che abbiamo incontrato. Rispetto all'ambiente, gli anziani ci hanno ricevuto al secondo piano della casa di riposo Arca di Desio, dove ci sono dei salottini e la sala comune. Ognuno di loro ha chiacchierato con 4-5 di noi. Il secondo incontro ha avuto come contenuto le interviste d'ora Rachele e Martina ve ne parleranno.
Cari amici ascoltatori di Radio Mac 5, siamo Rachele e Martina e ora vogliamo raccontarvi del secondo incontro, che si è svolto il 22 gennaio 2009. In questo incontro abbiamo fatto ai nostri vecchietti due interviste riguardanti la scuola e il lavoro. Ecco cosa abbiamo chiesto a ciascuno.
Quale scuola ha frequentato? Si ricorda la sua maestro o maestro? Com'era? Era severo? Quanti bambini c'erano in classe? Portavate il grembiule? Eravate maschi e femmine insieme? Andavate anche il pomeriggio? A scuola c'era la mensa? Abitavate lontano o vicino alla scuola? Come ci andavate? Vi davano tanti compiti da fare a casa? C'è un ricordo di scuola particolarmente bello o uno particolarmente brutto? Vi piaceva andare a scuola? Facevate ginnastica? Con quale maestro? Quale scuola si poteva frequentare dopo le elementari?
Tutti i nostri vecchietti hanno frequentato le elementari e ognuno di loro si ricorda il nome dei propri insegnanti, che talvolta li picchiavano. Chi con la bacchetta sul palmo delle mani, oppure facendo loro mettere le ginocchia sul grano. Insomma, erano molto severi, pretendevano tanto dai loro alunni e non c'era da scherzare. Oggi, per fortuna, la scuola è cambiata e i professori non ci picchiano più. Si limitano solo a sgridarci e a rimproverarci se ce lo meritiamo. In ogni classe c'erano in media 25 bambini, maschi e femmine insieme, e la maggior parte indossava il grembiule. Nelle scuole non c'era la mensa e quasi nessuno frequentava la scuola al pomeriggio, perché le lezioni erano solo al mattino.
C'era chi abitava vicino alla scuola e chi abitava lontano, ma tutti ci andavano a piedi. Alcuni maestri davano tanti compiti ed altri un po' meno, perché i ragazzi di quel tempo dovevano lavorare nel pomeriggio. Ogni vecchietto ha vissuto un'esperienza particolarmente bella e a tutti piaceva andare a scuola. Ma anche le esperienze brutte non sono mancate. Ad esempio, Romolo si ricordava che nell'ora in cui imparava a fare il fabbro c'era un suo compagno insopportabile che lo continuava a infastidire e lui, che era molto impulsivo, prese il saldatore incandescente e glielo mise sulla mano, provocandogli una grave ustione. Fu sospeso e prese molte botte da suo padre per questo.
Quasi tutti i nostri anziani facevano ginnastica e per loro era un momento di svago, dove potersi finalmente distrarre un po' nell'ambito scolastico. Anche per noi educazione fisica è la materia preferita. Il nostro maestro di educazione fisica era quello che insegnava tutte le altre materie, e anche per noi era così alle elementari, mentre alle medie c'è un insegnante di scienze motorie. A proposito, salutiamo la nostra carissima prof. Meloni. Ma torniamo al nostro racconto. Alcuni dei nostri anziani hanno frequentato la sesta, altri invece sono andati subito a lavorare per aiutare la famiglia in difficoltà.
La seconda intervista riguardava il lavoro e le domande erano le seguenti.
A quanti anni hai iniziato ad andare al lavoro? Che lavoro faceva? Lavorava con altri? Si ricorda il nome della fabbrica o della ditta? Diventando grande, ha cambiato lavoro o mansioni? Quanto veniva pagato? Cosa si poteva comprare con quei soldi? Li teneva lei o li dava alla famiglia? Le davano la mancia? A 13 anni aveva tempo per giocare? A cosa giocava? Con chi giocava? Come si recava al lavoro? A che ore iniziava? A che ore smetteva? Dove abitava a 13 anni? Come era fatta la sua casa? Aveva una camera tutta sua? Le piaceva il suo lavoro?
I nostri anziani hanno iniziato a lavorare molto presto, tra i 12 e i 13 anni. C'era chi lavorava in una fabbrica e chi in negozio, ma nessuno di loro lavorava da solo. Ognuno di loro ricorda il nome della fabbrica in cui ha lavorato. Ecco alcuni esempi. La Burger, la Targetti, l'Emilio Bianchi Mobili e Arredamenti e la Brusadelli. Complessivamente i vecchietti hanno cambiato più volte il lavoro. Molti di loro hanno raggiunto cariche importanti, diventando da dipendenti, caporeparto o dirigenti. Altri invece hanno aperto un negozio in proprio.
Alcuni di loro non si ricordano la cifra esatta che ricevevano come paga, ma si ricordano che quella serviva per mandare avanti la famiglia. Loro, a 13 anni, avevano tempo per giocare insieme ai loro vicini di casa o agli amici. I giochi più comuni erano nascondino, la lippa e calcio. I nostri anziani si recavano al lavoro in modi diversi, in treno, in bicicletta o a piedi. Alcuni facevano orario continuato, mentre altri avevano il tempo per la pausa pranzo.
Le loro case in genere erano molto piccole, con pochi locali, a differenza delle nostre, dotate di ogni comodità. In alcuni casi i nostri anziani avevano una cameretta propria, altri invece la condividevano con fratelli o sorelle. Qualche volta il bagno era situato all'esterno della casa. A molti di loro piaceva il lavoro che svolgevano. Altri erano costretti ad andarci per guadagnare il necessario per vivere. Noi pensiamo che lavorare a 13 anni significhi perdere una parte di adolescenza, un periodo che noi stesse stiamo vivendo. Ed è strano pensare che fino a qualche decina di anni fa si lavorava già.
Molti ragazzi della nostra età vedono la scuola come un peso. Noi ci accorgiamo di come siamo fortunati. Noi ce ne siamo accorte grazie alle testimonianze di questi anziani. Per loro la scuola era l'unico modo per migliorare, per imparare cose da spendere nella vita. Noi viviamo nella società della scuola di massa e ci dicono tutti quanti che a volte nemmeno l'università garantisce di trovare un buon lavoro. Dunque dovremmo studiare tanti anni per niente? Certo, è importante farsi una cultura. Però è come se per noi non ci fossero prospettive stimolanti, e questo non è bello. Comunque stiamo all'oggi e cerchiamo di fare tesoro di quello che la scuola e i professori ci possono dare.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ora passiamo la parola ai nostri amici Antonio e Dario, che vi parleranno dell'incontro sulla Seconda Guerra Mondiale.
Andare, non ti fermare, tutta la notte, cuore che batte, fammi vedere come finirà. Non ci sto a credere ancora alle tue parole, ma non so, non riesco a dirti di non tornare. Tu lo sai che questa storia vera un giorno finirà. Oh, adesso è già domenica. Balla come sei bella, lasciati andare, non ti fermare, tutta la notte, cuore che batte, fammi vedere come finirà. Davvero balla come sei bella, come una stella, fammi sentire tutta la notte il cuore che batte, voglio vedere l'effetto che fa. Credimi, io quasi quasi ti lascio andare, poi però lo sai che non riesco più a dormire, perché sei la luce che riflette, sei fantastica. Oh, adesso è già domenica. Balla come sei bella, lasciati andare, non ti fermare, tutta la notte, cuore che batte, fammi vedere come finirà. Davvero balla come sei bella, come una stella, fammi sentire tutta la notte il cuore che batte, voglio vedere l'effetto che fa. Lo giuro, balla, 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 bella, balla, 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 bella, balla, 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 bella, balla, balla, bella, bella, balla, balla, come sei bella, lasciati andare, non ti fermare, tutta la notte, cuore che batte, fammi vedere come finirà. Davvero balla come sei bella, come una stella, fammi sentire tutta la notte il cuore che batte, voglio vedere l'effetto che fa, lo giuro.
E ora Antonio e Dario che parleranno della Seconda Guerra Mondiale.
Giovedì 5 marzo, con i miei compagni di classe e con le insegnanti Sara e Colombo e Abile, siamo andati alla casa di riposo Arca per ascoltare una testimonianza toccante. Romolo, Alberto, Lidia e Iris hanno accettato di raccontarci come loro hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale.
La prima è stata la testimonianza della signora Lidia. Abitava a Milano, dove nel 1942 si sposò. Aveva 24 anni quando suo marito, di 26, fu costretto dai nazisti a lavorare alla Todt, in uno stabilimento che produceva bombe a Berlino. Fino alla metà del 1944 lo tennero là dandogli il minimo da mangiare e mandando lo stipendio alla moglie. Durante un bombardamento sulla capitale tedesca riuscì a scappare e alla fine del 1944 giunse a Milano, dove la moglie Lidia lo tenne nascosto fino alla fine della guerra.
È stata poi la volta di Romolo. A 18 anni si arruolò come volontario nell'aeronautica. Dopo la visita medica a Ferrara fu mandato all'aeroporto di Capo di Chino e a scuola a Santa Maria Capua Vetere. Terminati gli studi, nel 1938 fu mandato a combattere nella colonia italiana in Libia, a Tripoli. Quando arrivò, atterrò a Mellà, una base militare in Africa. Gli fu affidato il bombardiere S-79.
Lui era motorista, ma a bordo vi erano anche due piloti, un armiere, un radiotelegrafista, un mitragliere, tutti muniti di paracadute, quando andavano a fare i raid aerei contro gli inglesi, a Malta e in Egitto. Nel 1941 subì l'attacco degli alleati e tornò in Italia in nave. Fu mandato a Napoli, a Udine, a Vicenza e a Bresso, dove ricevette il comando di partire per la Germania. Poco prima della partenza, l'ordine fu revocato e fu mandato in alcune baracche nel parco della Villa Tittoni di Desio, dove vi era una caserma. L'8 settembre riuscì ad imboscarsi, infatti a Desio conobbe una ragazza che sposò a fine guerra. I suoi futuri parenti lo aiutarono a nascondersi, a trovare lavoro e a farsi fare il libretto per svolgere una professione.
Dopo Romolo ha parlato il signor Alberto. Egli fece il servizio di leva a Torino agli ordini di un colonnello della famiglia Savoia e fu congedato nel 1938. Quando però scoppiò la guerra, lui fu uno dei primi ad essere richiamato a Casale Monferrato perché era artigliere capo. Per tre giorni, dal 10 al 13 giugno 1940, combatté sul Moncenisio contro i francesi. Fu poi mandato in Jugoslavia e in Francia come truppa occupante. L'8 settembre, a Tolone, venne disarmato e deportato nel campo di concentramento di Kaiserslautern dai tedeschi. Durante il viaggio di 7 giorni su un carro merci gli venne data solo una galletta e poca acqua. A Kaiserslautern fu classificato come una persona forte, che poteva lavorare e fu mandato a ricostruire le ferrovie. Per farci capire la crudeltà dei soldati tedeschi e le umiliazioni alle quali i prigionieri erano sottoposti, ci ha raccontato un episodio accaduto alla vigilia di Natale. Fu chiesto ai prigionieri di andare a Natale a riparare alcuni tratti di ferrovia distrutti dai bombardamenti in cambio di una doppia razione di cibo. A fine lavoro, però, tornati al campo, non ricevettero alcuna ricompensa. Un prigioniero protestò e un SS minacciò di ucciderlo se avesse detto solo un'altra parola. Arrivò poi il giorno in cui gli alleati entrarono nel campo di concentramento e liberarono tutti. Egli stette in ospedale fino alla fine dell'agosto 1945 e tornò a casa con soli 52 compagni, dei 156 con i quali era partito. Di quelli che non fecero ritorno, 5 morirono sotto i bombardamenti, gli altri di stenti. Quando fu a casa ricevette la Croce al Merito della Nazione, una medaglia d'oro dal governo, la medaglia di bronzo dalla regione, una medaglia dal comune ed il cavalierato, dall'allora presidente del Consiglio Spadolini. Durante il raccordo, il signor Alberto aveva la voce tremula perché il ricordo dei torti subiti e il dolore che aveva vissuto a quell'epoca, anche a distanza di molti anni, era vivo nella sua mente.
Infine ha parlato Iris. Abitava in provincia di Rovigo e durante la guerra andava sempre a lavorare nei magazzini tedeschi. Il suo fidanzato fu chiamato a combattere in Istria, dove fu fatto prigioniero dai tedeschi. Nelle campagne dietro casa sua si nascondevano 3 gruppi di partigiani. I componenti di uno di questi furono presi e fucilati dai nazisti, che costrinsero tutto il paese ed anche lei ad assistere all'esecuzione. Questo ricordo ancora la tormenta. Dopo la giornata di lavoro, di sera, per sfuggire ai bombardamenti, la gente scappava nei rifugi o nelle campagne. Tutti e 4 i testimoni degli eventi della Seconda Guerra Mondiale, alla fine del loro racconto, hanno concordato sul fatto che la morte di Mussolini li rallegrò, e la signora Lidia andò persino in piazzale Loreto, a Milano. Il signor Alberto, invece, ha commentato dicendo che Mussolini era un uomo intelligente, che purtroppo credette in Hitler e per questo si rovinò. Questo, in sintesi, è quello che gli anziani ci hanno raccontato. Noi siamo stati molto colpiti e, sollecitati dalla nostra insegnante, abbiamo subito scritto le nostre impressioni per non dimenticarcele. Ne volete ascoltare qualcuno? Passo la parola ad Eire.
Io penso che questa esperienza sia stata unica, speciale e indimenticabile. non ci ricapiterà mai. Questi racconti mi sono serviti a capire molte cose. Per esempio, che l'uomo può essere crudele. No, più che crudele, ma anche cose più semplici. Che noi siamo molto fortunati ad essere così liberi. Mi ha toccato molto il fatto che questi quattro anziani siano rimasti così colpiti dagli eventi. Alberto, il più vecchio, si ricordava il giorno e l'ora esatta di ogni avvenimento, ogni azione, ogni sofferenza. Raccontando, hanno provato odio, amarezza e disprezzo, ma in fondo la guerra è costituita proprio da odio e disprezzo. Questa testimonianza deve farci riflettere, farci capire che l'uomo può diventare malvagio e pericoloso,
come una bestia feroce contro altri uomini, suoi simili, suoi fratelli, e non pentirsene mai. Questo mi spaventa.
Questo? No, era già questo.
Io penso che questa esperienza sia stata unica, speciale e indimenticabile. Non ci ricapiterà mai. Questi racconti mi sono serviti a capire molte cose. Per esempio, che l'uomo può essere crudele. No, più che crudele. Ma anche cose più semplici. Che noi siamo molto fortunati ad essere così liberi. Mi ha toccato molto il fatto che questi quattro anziani siano rimasti così colpiti dagli eventi. Alberto, il più vecchio, si ricordava il giorno e l'ora esatta di ogni avvenimento, ogni azione, ogni sofferenza. Raccontando hanno provato odio, amarezza e anche disprezzo, ma in fondo la guerra è costituita proprio da odio e disprezzo. Questa testimonianza deve farci riflettere, farci capire che l'uomo può diventare malvagio e pericoloso, come una bestia feroce contro altri uomini, suoi simili, suoi fratelli, e non pentirsene mai. Questo mi spaventa.
Sono Fabio. Io penso che questo incontro sia stato per gli anziani molto difficile perché si sono ricordati tutte le cattiverie e le brutalità che hanno subito in prima persona con i loro commilitoni. Io sono sicuro che da un pezzo loro non si spaventavano così tanto. Durante la loro testimonianza io ho cercato di immedesimarmi, ma poi ho capito che un'emozione così forte può essere vissuta solo da chi si è trovato a un passo dalla morte. Per me la storia di Romolo era più emozionante, ma mi ha affascinato molto, ma dopo che Alberto ci ha raccontato la sua vicenda faceva fatica a parlare perché, secondo me, ha riprovato le emozioni che aveva provato durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sono Deborah. La cosa che mi ha colpito di più è stato il loro atteggiamento, mentre raccontavano le vicende vissute. Si capiva perfettamente che mentre parlavano vedevano davanti ai loro occhi gli anni della guerra. Oltre a questo mi ha colpito il modo in cui si ricordavano le cose. Tutto era vivido, come se lo avessero vissuto il giorno precedente.
Sono Lorenzo. L'esperienza di incontro con i vecchi della casa di riposo è stata per me interessante. Per diversi motivi. Anzitutto, questa esperienza ci ha permesso di conoscere altre realtà oltre alla scuola. Mi è piaciuto ascoltare le storie di vita degli anziani, i quali, tramite il loro racconto, ci hanno trasmesso conoscenze e informazioni importanti sul periodo della Seconda Guerra Mondiale. Dai loro racconti abbiamo inoltre capito che in passato la vita era più difficile di adesso. Non sempre c'era da mangiare. Si doveva combattere contro gli invasori. Le donne rimanevano sole a casa con i bambini perché gli uomini facevano la guerra al fronte. Ho capito che allora non c'erano tante comodità come ci sono oggi per noi. Mi ha colpito inoltre il fatto che gli anziani che abbiamo incontrato fossero contenti di vederci, di parlarci, di rivivere con noi quei momenti. Adesso ho capito perché. Adesso ho capito perché quando vado a trovare mio nonno mi parla sempre della guerra.
Sono Martina. Per me l'esperienza del 5 marzo è stata interessante, unica ed emozionante. Interessante perché è stato curioso conoscere i fatti del passato attraverso i racconti dettagliati dei vecchietti, che, anche a distanza di 60 anni, ci hanno narrato le loro vicende. Unica perché è raccontata da coloro che hanno vissuto l'esperienza in prima persona. Emozionante perché anch'io, come loro, mentre ascoltavo le loro storie, mi sono commossa. Questa esperienza mi ha toccato il cuore e più volte mi sono chiesta cosa avrei fatto se tutto ciò fosse capitato a me.
Sono Antonio. Ho capito che la crudeltà della guerra può sopprimere ogni tipo di passione. Il signor Romolo, infatti, a fine guerra, pur amando l'aeronautica ed essendo un professionista in materia, preferì trovare un nuovo lavoro, lontano dall'aviazione. Questi quattro testimoni delle vicende belliche della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto Alberto che l'ha vissuta dal primo all'ultimo giorno, sono stati forti e coraggiosi nel rievocare gli eventi. Mi ha colpito che nel passato, durante la guerra, le persone avessero voglia di normalità. Infatti si fidanzavano, si sposavano e facevano di tutto per rimanere vicino ai loro cari. A differenza di altri che preferivano non parlare perché il ricordo è troppo doloroso, loro hanno voluto farci capire che gli errori commessi nel passato non si devono mai più ripetere.
Sono Rachele. Il racconto di queste persone mi ha fatto capire come sia brutta la guerra. Ho pensato alle guerre che ancora ci sono e a quante persone soffrono per questo. Ho notato che nella voce di Iris, Romolo e Alberto c'era tanta emozione, sicuramente perché nel racconto rivivevano le loro storie e il loro passato. Le esperienze terribili, come la mancanza di cibo e le crudeltà a cui sono stati sottoposti e le condizioni molto incerte di quel brutto periodo, sono state condivise con noi ed io ne sono molto grata. Non capita tutti i giorni di sentire da testimoni quello che viene scritto sui libri di storia.
Sono Riccardo. Ascoltare le testimonianze degli anziani mi ha fatto capire quanto sia importante la vita di ogni uomo, perché è unica e irripetibile. Queste persone hanno passato momenti pieni di paura e di sofferenza. La morte era vicina ogni momento e sentivano la lontananza dai loro cari. Raccontandoci queste esperienze si sentivano male e si capiva soprattutto dal modo in cui parlavano, dagli occhi lucidi e dalle parole terribili che dicevano. Tutti noi volevamo restare lì ancora per tanto tempo, ma erano già le 4 e dovevamo andare. Ci siamo salutati, li abbiamo ringraziati con un applauso.
incontro. L'ultimo incontro doveva essere proprio speciale, una bella festa. La nostra prof ci ha chiesto di metterci in gioco ed alcuni di noi che suonano degli strumenti hanno raccolto la sfida. Insomma, ci abbiamo provato e vi dirò, la musica ha fatto miracoli. Ora Fabio e Riccardo vi racconteranno come hanno vissuto loro questa esperienza.
Giovedì 23 aprile, io e la mia classe, accompagnati dalle prof Sala, Abile e Colombo, siamo andati alla casa di riposo di Desio e questo era il nostro ultimo incontro, perciò abbiamo preparato una festa. Abbiamo portato torte, bibite, salatini e caramelle, ma non solo. Infatti abbiamo portato il flauto e alcuni di noi lo strumento che avevano, come il trombone di Antonio, la chitarra di Dario e la mia chitarra elettrica. E, per esagerare, Riccardo ha portato la batteria con tutto il suo gruppo. Quando dovevamo partire, io, Antonio e Dario abbiamo caricato gli strumenti nella macchina della prof Abile, con cui poi ci siamo diretti alla meta. Una volta entrati siamo scesi nel salone e abbiamo visto che Riccardo aveva già preparato tutto. Così abbiamo preso gli strumenti e siamo andati nel corridoio per fare le ultime prove. A un certo punto la prof Sala ci ha fatto cenno di entrare. È arrivato il mio momento, era quello che pensai, ma rimase solo un mio pensiero. Infatti suonarono prima i miei compagni col flauto, che eseguirono l'autunno e l'inverno di Vivaldi. Poi toccò al trombone di Antonio che suonò tre canzoni, tra cui O mia bella Madonnina e Bella ciao. Ma mentre suonava accadde una cosa strana. Uno dei tre pistoni si era incastrato. Per fortuna poi riprese a fare il suo solito movimento. Dopo l'ottima esecuzione del mio compagno, toccò a Dario che interpretò due brani, tra cui nuovamente l'autunno e l'inverno di Vivaldi. A un certo punto sbagliò una nota, ma riprese a suonare senza demoralizzarsi. Ora toccava a me ed ero rosso come un peperone. Non perché fossi emozionato o perché avessi paura di sbagliare. Quando l'avevo provata a casa mi era venuto benissimo, ma solo per il motivo che nel salone si scoppiava dal caldo. Io ho suonato Seven Nation Army, una canzone dei The White Stripes, però a un certo punto ho fatto un piccolo errore, che per fortuna non si è quasi sentito. Per il gran finale abbiamo lasciato la band di Riccardo, che era formata da tre strumenti, due chitarre elettriche e una batteria, ma Filippo si era rotto il polso, così ha cantato American Idiot, mentre i suoi compagni la suonavano. L'hanno interpretata con un volume così alto che un paio di anziani si tapparono le orecchie. Alla fine dell'esecuzione abbiamo cantato Me compare Giacometo, a dire il vero in modo un po' approssimativo. Poi le ragazze hanno distribuito agli anziani i dolci che avevamo portato e nel frattempo Antonio e la band di Riccardo facevano il bis. Quando finirono, anche se non sembrava, era tardi e dovevamo tornare a scuola. Per me è stata una grande esperienza suonare alla casa di riposo perché, oltre che in classe, non ho mai suonato in pubblico. Nonostante questo, mi sono divertito molto. Devo ammettere che questa giornata è stata molto bella.
Sono Riccardo. Il giorno 23 aprile 2009, io e la mia classe abbiamo fatto il quarto e ultimo incontro del progetto ARCA. Siccome è stato l'ultimo, abbiamo fatto una festicciola e la prof Sala ci ha preparati a fare questa esperienza, chiedendo a chi voleva di portare uno strumento e di eseguire un pezzo. In passato mio papà era andato a parlare con la professoressa e lei gli aveva chiesto se io potevo portare la batteria. La sera dello stesso giorno, quando sono venuta a sapere a questa notizia, mi si sono rizzati i capelli dalla gioia, dall'emozione, dalla non voglia, e il tutto in uno stesso momento. Non ci capivo più niente. Alla fine, con l'aiuto di mio papà che mi ha incoraggiato e mi ha convinto, ho preso la decisione di portare il mio strumento. Siccome io faccio parte di un gruppo che suona insieme a me, ho chiesto alla prof se potevo portare anche i miei amici Giacomo e Filippo. Beh, a giudicare dall'entusiasmo, dalle risate e dalla gioia dei vecchietti, direi che abbiamo superato la prova. Tranne che per il signor Romolo, il quale era in prima fila e quando toccava a noi suonare si è tappato le orecchie per tutta la durata della nostra esibizione. Il bello è che poi ci ha detto che eravamo stati bravissimi. A quel punto io, Giacomo e Filippo ci siamo girati e abbiamo riso tantissimo. Noi siamo stati gli ultimi ad esibirci, in precedenza hanno suonato i loro pezzi alcuni miei compagni. Per iniziare tutta la classe ha fatto due pezzi con il flauto, poi Dario ha riproposto le stesse canzoni con una più una alla chitarra classica. Fabio ha suonato un pezzo molto conosciuto, Seven Nation Army, con la chitarra elettrica. Poi Antonio, che è stato veramente bravo, ha proposto quattro brani, più una richiesta di bis al trombone. A seguire tutta la classe ha cantato la canzone veneta Me compare Giacometo. Rachele ha recitato una poesia ed infine, per chiudere in bellezza il pomeriggio, abbiamo eseguito il nostro pezzo e l'abbiamo ripetuto su richiesta come gran finale. Poi abbiamo offerto agli anziani le cose da mangiare che avevamo portato, torte, caramelle, bibite, patatine, e abbiamo festeggiato così la fine di questa bellissima avventura, lasciando anche un regalino ai nostri amici. Penso che questa esperienza sia stata bellissima per noi e anche significativa per loro, perché credo che avendo passato una vita piena di sofferenze e difficoltà e dovendo ora vivere in una casa di riposo, stando seduti tutto il giorno a fare niente, faccia sempre piacere avere qualcuno che ti voglia bene, che ti ascolti e che ti faccia passare alcuni bei momenti di festa.
Ed ora, per concludere la trasmissione e per ringraziarvi di essere rimasti su questo canale, vi proponiamo una poesia recitata da Rachele, di Gianni Rodari, che più di ogni altra avvicina le idee del nostro progetto.
Una scuola grande come il mondo. C'è una scuola grande come il mondo. Ci insegnano maestri, professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così. Ci si impara a parlare e a giocare, a dormire e a svegliarsi, a voler bene e perfino ad arrabbiarsi. Ci sono esami tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti. Nessuno può fermarsi a 10 anni, a 15, a 20 e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero quanto è grosso. Apri gli occhi e anche tu sarai promosso. Questa poesia di Gianni Rodari, che abbiamo studiato in prima media, è stata recitata da me ai vecchietti durante la festa finale. È stata scelta perché pensiamo che sia significativa e che nei suoi versi dica delle grandi verità.
Anzitutto non si impara solo a scuola. Nella vita tutte le esperienze servono, niente è banale. A questo mondo si impara dalla natura, dai mass media, dalle persone che incontriamo, dalle cose che ci vanno bene e anche da quelle che vanno male. Ci sono difficoltà da superare in ogni momento e non ci si può tirare indietro, ma proprio qui sta il bello, vi pare? Questa poesia dice che di imparare non si finisce mai e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. È proprio un inno alla conoscenza, un invito a cercare le risposte ai nostri perché, ad accorgerci di tutto quello che sta intorno a noi e ad entrarci dentro, in punta di piedi, con rispetto.
Chissà se i nostri vecchietti hanno imparato qualcosa da noi. Noi, di certo, abbiamo imparato molto da loro. E speriamo di essere riusciti a farvi gustare l'incontro così speciale che abbiamo fatto.
Yeah. from California has the floor.
Saluto la mia famiglia, i miei amici e i miei prof. Ciao!
Sono Martina, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici.
Sono Rachele, saluto la mia famiglia, i miei amici e una mia compagna di classe, Elisa.
Sono Antonio, saluto tutta la mia famiglia, i miei amici, ringrazio le professoresse che ci hanno incoraggiato per questo progetto e ringrazio soprattutto la prof Sala.
Saluto la mia famiglia, i miei amici e
basta. Saluto la mia famiglia, i miei amici e Giuseppe Savarino.
Sono Eire, saluto la mia famiglia, i miei amici e la nostra scuola.
Saluto prima di tutto la mia famiglia, poi le prof, i miei amici e anche il mio cane.
Sono Riccardo, saluto la mia famiglia, i miei amici, il mio gruppo Giacomo, Filippo, Leonardo e Anna, la mia squadra di basket e soprattutto Mirko. Ciao!
Buon Natale!
Buon Natale!
Buon Natale!
Buon Natale!